Ora parliamo di lei. Lei ha detto che i suoi genitori vivono a Sydney. Lei è cresciuta a Sydney perché non è nata a Sydney, essendo nata a Bristol in Gran Bretagna.
Sì.
Quando lei ha iniziato la sua carriera musicale, in realtà l'ha iniziata, mi metto a ridere, mi deve scusare, ma perché lei ha iniziato a studiare uno strumento un po' strano per una donna, la tromba.
La tromba.
Allora ride anche lei. Ecco, come è iniziata questa sua carriera musicale?
Mio papà è un tenore e lui voleva che io suonassi un strumento di fiato da 7 anni fino a 18, mentre che il mio corpo si sviluppava, voleva che, perché così impara di aprire tanto la torace per il fiato proprio. Allora io ho scelto la tromba perché era il mio strumento preferito, poi avevo una cotta per un trombettista nell'orchestra del mio padre e volevo sedermi accanto a lui. Certo, proprio per quello. Ma la cosa buffa è che anni e anni dopo io cantavo a Covent Garden e c'era una ragazza, una signora che cantava una delle le dame di, perché facevamo il flauto magico, io facevo la regina della notte e lei faceva una delle tre dame, e alla fine della produzione mi ha detto: ma tu ti chiami Jessica Pratt, giusto? Il cognome Pratt? Io ho detto sì, ma io avevo un insegnante di musica che si chiamava Philip Pratt, non è che, e lui è andato in Australia, non è che è il tuo papà? Ho detto sì, questo è il mio papà. E lei ha detto: no, che bello, io suonavo la tromba. Io ho detto: ma dimmi la verità, l'hai suonato perché c'era questo ragazzo carino, vero? E lei ha detto sì, io non so quante trombettiste femmine lui ha ispirato.
Vedi, come tante volte si trova l'ispirazione, come si arriva a scegliere uno strumento musicale. Però dalla tromba lei è passata poi subito a un livello molto più alto di studi della musica, fino a quando è arrivata a dedicarsi proprio al canto. Quando è avvenuto questo passaggio da uno strumento al canto?
Fra il 24 anni ho iniziato a prendere il canto molto sul serio. Poi quando sono andata in Italia credo che avevo 23-24 anni. E lì io mi sono ovviamente dedicato tempo pieno solo al canto.
Certamente. E questo è dovuto a due importanti momenti nella sua vita. Quello di aver vinto l'Australian Singing Competition nel 2003...
Sì.
E poi anche perché lei ha conosciuto Gianluigi Gelmetti, uh-huh, che è stato probabilmente la persona che ha determinato il suo futuro. Ecco, ci parli un poco di come è arrivata in Italia.
Il maestro Gelmetti mi ha sentito in un concorso che non ho vinto, ma lui era uno dei giudici e lui mi ha detto che potevo, cioè mi ha invitato pubblicamente di venire anch'io a fare queste cose, però io non avevo soldi, io lavoravo a McDonald's e io ho scritto a tutti, sai, le compagnie chiedendo di un sponsor, ma nessuno. Poi a un certo punto una persona che conoscevo perché cantava nel coro dove io cantavo spesso come solista, mi ha detto che lei e suo marito mi sponsorizzava e mi hanno mandato loro in Italia. E io sono rimasta lì, dovevo stare 6 mesi e poi sono rimasta, non sono più tornata.
Beh, ci credo, perché ha iniziato lei la sua carriera in Italia, come studi soprattutto al Teatro dell'Opera di Roma, e poi ha avuto come insegnante una cantante straordinaria,
sì,
come Renata
Scotto.
Ecco, che cosa ha significato Renata Scotto per lei?
Renata Scotto ha lavorato soprattutto sul fraseggio, l'usanza della parola. Sulla tecnica non ha lavorato perché lei riteneva che dovevamo essere già pronti vocalmente, diciamo, per poi lavorare sull'interpretazione con lei in questi masterclass che facevamo. E lei poi ha messo su anche delle opere per me, per farmi avere un po' esperienza in scena, perché alla fine io ho fatto il debutto a 28 anni nella Lucia. Lei invitava le persone che cercavano una Lucia a uno dei nostri concerti e da lì ho preso questo ruolo e da lì ho iniziato a lavorare. Poi dopo anni ho iniziato a studiare con la Lele Kuberly a Milano, con cui studio ancora, E lei invece ha lavorato tantissimo sulle cose tecniche, tipo i picchiettati, staccati, la colloratura forzata, quella legata, le cose molto specifiche di tecniche che ci vuole per cantare Rossini, perché era una grande cantante rossiniana, mentre la Scotta era più un cantante anche bel canto, Verdi, lei cantava tantissime cose e lei era più un cantante che aveva un fraseggio, un artista incredibile. Allora,
Certo.
dalle due insegnanti ho preso delle cose molto diverse. Anche la Kubri lavora tantissimo sul fraseggio e sui recitativi. Ci fa un lavoraggio sui recitativi.
Immagino. Ecco, per chi non conosce, Lella Kubrick è di origine americana, una delle più grandi cantanti d'opera americane. E lei dice appunto: io continuo a studiare. Perché stranamente molti credono che quando una cantante lirica arriva al suo livello e canta alla Scala, al Metropolitan di New York, al Covent Garden, eccetera, e pensano che ormai non c'è più bisogno di studiare, in realtà
No,
anche
c'è anche
per
di più bisogno, perché intanto io ho cantato in 10 anni 30 ruoli, e questi sono ruoli comunque lunghi, di 300 pagine ognuno. Ogni anno debutto 5 opere, allora vanno studiate, vanno ristudiate le opere tipo Lucia, perché magari tu vai in palcoscenico durante le prove, man mano che va avanti prendi delle abitudini un po' sbagliate qui o lì, che è del tutto possibile, è normale. Però se alla fine di un'opera, quando lo riprendi per un'altra produzione, non lo ripulisci e inizi da capo, pian piano la voce va fuori. E c'è bisogno anche di qualcuno che ti senti da fuori. Io mi registro ogni prova, vado a casa, lo ascolto e vedo cosa posso migliorare per la prossima prova. Perché se uno non si fa così, quello che va su va giù molto veloce.
Oltre a cantare, oggi bisogna anche saper recitare bene. Se una
Sì,
canta
sì, sì.
ecco, lei prende lezioni di recitazione?
All'inizio sì, quello facevo, ma piuttosto noi abbiamo i registi con cui lavoriamo e da ogni regista uno, se sono bravi, ci insegnano anche loro delle cose man mano che vai avanti. Però non è uno studio specifico come il canto.
Lei ha menzionato la Scala di Milano, dove ha cantato quando proprio le primissime opere che lei ha cantato alla Scala di Milano, e ha menzionato la Lucia di Lammermoor. E questo è un momento importante perché dopo Dame Nellie Melba e Dame Joan Sutherland, lei è l'unica, la terza cantante australiana ad aver cantato alla Scala di Milano la Lucia di Lammermoor.
Sì, bella compagnia.
Appunto, comunque stia pur sicura che Dame non la potranno fare perché ormai il titolo è stato abolito. Però probabilmente riceverà altri titoli perché so che lei ha vinto la medaglia del Presidente della Repubblica Italiana proprio per il suo contributo alla lirica.
Sì.
Deve
Ecco,
essere.
devi amare un paese che ti dà una medaglia per questo.
E dobbiamo anche ammettere un'altra cosa, che lei in Italia la fermano per strada per un autografo e quando cammina invece qui in Australia non la riconosce
No, non me
quasi
lo conosce
nessuno.
nessuno.
Ecco, che effetto fa sapere che lei viene dall'Italia dove è famosissima e la fermano per gli autografi e arriva qui in Australia? Oh, e chi è Jessica Pratt? Beh, non dico, oddio, ho
No,
esagerato.
ma secondo me sì, anche. No, è la stessa cosa, in ogni paese è come un politico, no? Se non va in ogni paese e parla con ogni persona, ci vuole tempo per conquistare il mondo intero, no?
Certamente. Ora lei parla appunto di impegni fino al 2022 e questo è significativo. Allo stesso tempo, però, diciamo che deve anche pensare, oltre al futuro e cantare, anche a se stessa. Ecco, qual è la vita privata di Jessica Pratt al di là del palcoscenico?
È piena di animali. Io ho un compagno che è informatico, è un informatico, scrive le applicazioni per l'iPhone, crea le, non so, le rete wifi per le barche, i treni, queste cose qua. E lui viaggia più di me perché si divide fra la nostra casa, me e i suoi clienti nel mondo, e perciò io lo vedo ogni settimana da qualche parte nel mondo. E abbiamo la casa a Firenze, in campagna, a Fiesole, e così siamo circondati di olivi, abbiamo una villa lì con i nostri animali, abbiamo 4 gatti, 2 cani. E stiamo pensando di aggiungere un altro 2 cani in questo momento.
Addirittura.
Perché tutti e due noi siamo animalisti e non ce la facciamo a vedere questi animali che soffrono. Allora quando siamo in giro e troviamo degli animali senza casa, li portiamo a casa. Però abbiamo una persona che vive a casa a tempo pieno, in modo che possiamo vivere questa vita sempre in giro, però gli animali non soffrono perché hanno sempre la stabilità di una persona lì con loro.
Jessica Pratt, grazie. Nella parte conclusiva della nostra conversazione con Jessica Pratt, che trasmetteremo nelle prossime settimane, ci racconterà della sua ambiziosa intenzione di convincere il governo statale del Victoria di costruire un teatro dedicato esclusivamente all'opera a Melbourne e anche della situazione dei teatri in Italia, che lei conosce molto bene. Ascoltiamo ora Jessica Pratt nella famosa aria Sempre libera, tratta dalla Traviata di Giuseppe Verdi e nella quale esprime tutto il virtuosismo della sua voce. Buon ascolto.
Joy! thank you.